credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente. Come ogni mercoledì torna l'appuntamento dedicato all'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Appuntamento quello di oggi, mercoledì 3 ottobre, dedicato quasi interamente a riascoltare la catechesi tenuta da Papa Benedetto XVI questa mattina nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro e poi a riascoltare le parole pronunciate prima della recita dell'Angelus domenica scorsa da Castel Gandolfo. Ma iniziamo come sempre dalla catechesi di questa mattina. Il Papa si è soffermato in particolare sull'importanza della Sacra Liturgia.
Cari fratelli e sorelle, nella scorsa catechesi ho iniziato a parlare di una delle fonti privilegiate della preghiera cristiana, la Sacra Liturgia, che, come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, è partecipazione alla preghiera di Cristo rivolta al Padre nello Spirito Santo. Nella liturgia ogni preghiera cristiana trova la sua sorgente e il suo termine. Oggi vorrei che ci chiedessimo, nella mia vita riservo uno spazio sufficiente alla preghiera? E soprattutto che posto ha nel mio rapporto con Dio la preghiera liturgica, specie la Santa Messa, come partecipazione alla preghiera comune del corpo di Cristo che è la Chiesa? Nel rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare anzitutto che la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre, infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo. Quindi la vita di preghiera consiste nell'essere abitualmente alla presenza di Dio e averne coscienza, nel vivere in relazione con Dio, come si vivono i rapporti abituali della nostra vita, quelli con i familiari più cari, con i veri amici, anzi, quella con il Signore è la relazione che dona luce a tutte le altre nostre relazioni. Questa comunione di vita con Dio, uno e trino, è possibile perché per mezzo del battesimo siamo stati inseriti in Cristo. Abbiamo iniziato ad essere una sola cosa con Lui. In effetti, solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi, come ha detto Lui, Abba. In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui. Il cristiano riscopre la sua vera identità in Cristo, primogenito di ogni creatura, nel quale sussistono tutte le cose. Nell'identificarmi con Lui, nell'essere una sola cosa con Lui, riscopro la mia identità personale, quella di vero figlio che guarda Dio come un padre pieno di amore. Ma non dimentichiamo, Cristo lo scopriamo, lo conosciamo come persona vivente nella Chiesa. Essa è il suo corpo. Tale corporeità può essere compresa a partire dalle parole bibliche sull'uomo e sulla donna. I due saranno una carne sola. I legami inscindibili tra Cristo e la Chiesa, attraverso la forza unificante dell'amore, non annulla il tu e il io, bensì li innalza la loro unità più profonda. Trovare la propria identità in Cristo significa giungere a una comunione con Lui che non mi annulla, ma mi eleva alla dignità più alta, quella di figlio di Dio in Cristo. La storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento, e così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. Pregare significa elevarsi all'altezza di Dio mediante una necessaria graduale trasformazione del nostro essere. Così, partecipando alla liturgia, facciamo nostra la lingua della Madre Chiesa. Apprendiamo a parlare in essa e per essa. Naturalmente, come già detto, questo avviene in modo graduale, poco a poco. Devo immergermi progressivamente nelle parole della Chiesa con la mia preghiera, con la mia vita, con la mia sofferenza, con la mia gioia, con il mio pensiero. È un cammino che ci trasforma. Penso allora che queste riflessioni ci permettono di rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. Come imparo a pregare? Come cresco nella mia preghiera? Guardando al modello che ci ha insegnato Gesù, il Padre nostro, noi vediamo che la prima parola è Padre e la seconda è nostro. La risposta quindi è chiara. Apprendo a pregare, alimento la mia preghiera rivolgendomi a Dio come Padre e pregando con altri, pregando con la Chiesa, accettando il dono delle sue parole che mi diventano poco a poco familiari e ricche di senso. Il dialogo che Dio stabilisce con ciascuno di noi e noi con Lui nella preghiera include sempre un con. Non si può pregare Dio in modo individualista. Nella preghiera liturgica, soprattutto l'Eucaristia, e formate dalla liturgia in ogni preghiera, non parliamo solo come singole persone, bensì entriamo nel noi della Chiesa che prega. E dobbiamo trasformare il nostro io entrando in questo noi. Vorrei richiamare un altro aspetto importante. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo: nella liturgia della Nuova Alleanza, ogni azione liturgica, specialmente la celebrazione dell'Eucaristia e dei sacramenti, è un incontro tra Cristo e la Chiesa. Quindi è il Cristo totale, tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo capo che celebra. La liturgia allora non è una specie di automanifestazione di una comunità, ma invece l'uscire dal semplice essere se stessi, essere chiusi in se stessi, e l'accedere al grande banchetto, l'entrare nella grande comunità vivente nella quale Dio stesso ci nutre. La liturgia implica universalità, e questo carattere universale deve entrare sempre di nuovo nella consapevolezza di tutti. La liturgia cristiana è il culto del Tempio universale che è Cristo risorto, le cui braccia sono distese sulla croce per atterrare tutti nell'abbraccio dell'amore eterno di Dio. È il culto del cielo aperto, non è mai solamente l'evento di una comunità singola, con una sua collocazione nel tempo e nello spazio. È importante che ogni cristiano si senta e sia realmente inserito in questo noi universale che fornisce il fondamento e l'infuso all'io nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo dobbiamo tenere presente e accettare la logica dell'incarnazione di Dio. Egli si è fatto vicino, presente, entrando nella storia e nella natura umana, facendosi uno di noi. E questa presenza continua nella Chiesa suo corpo. La liturgia allora non è il ricordo di eventi passati, ma è la presenza viva del mistero pasquale di Cristo che trascende e unisce i tempi e gli spazi. Se nella celebrazione non emerge la centralità di Cristo, non avremo liturgia cristiana, totalmente dipendente dal Signore e sostenuta dalla sua presenza creatrice. Dio agisce per mezzo di Cristo e noi non possiamo agire che per mezzo suo e in Lui. Ogni giorno deve crescere in noi la convinzione che la liturgia non è un nostro, un mio fare, ma è azione di Dio in noi e con noi. Non è il singolo, sacerdote o fedele, o il gruppo che celebra la liturgia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la Chiesa, che ha la sua storia, la sua ricca tradizione e la sua creatività. Questa universalità ed apertura fondamentale, che è propria di tutta la liturgia, è una delle ragioni per cui essa non può essere ideata o modificata dalla singola comunità o dagli esperti, ma deve essere fedele alle forme della Chiesa universale. Anche nella liturgia della più piccola comunità è sempre presente la Chiesa intera. Per questo non esistono stranieri nella comunità liturgica. In ogni celebrazione liturgica partecipa assieme tutta la Chiesa, cielo e terra, Dio e gli uomini. La liturgia cristiana, anche se si celebra in un luogo e uno spazio concreto ed esprime il sì di una determinata comunità, è per sua natura cattolica, proviene dal tutto e conduce al tutto in unità con il Papa, con i Vescovi, con i credenti di tutte le epoche, di tutti i luoghi. Quanto più una celebrazione è animata da questa coscienza, tanto più fruttuosamente in essa si realizza il senso autentico della liturgia. Cari amici, la Chiesa si rende visibile in molti modi, nell'azione caritativa, nei progetti di missione, nell'apostolato personale che ogni cristiano deve realizzare nel proprio ambiente. Però il luogo in cui si sperimenta pienamente come Chiesa è nella liturgia. Essa è l'atto nel quale crediamo che Dio entra nella nostra realtà e noi lo possiamo incontrare, lo possiamo toccare. È l'atto nel quale entriamo in contatto con Dio. Egli viene a noi e noi siamo illuminati da Lui. Per questo, quando nelle riflessioni sulla liturgia noi centriamo la nostra azione soltanto su come renderla attraente, interessante, bella, rischiamo di dimenticare l'essenziale. La liturgia si celebra per Dio e non per noi stessi, è opera sua, è lui il soggetto e noi dobbiamo aprirci a lui e lasciarci guidare da lui e dal suo corpo che è la Chiesa. Chiediamo al Signore di imparare ogni giorno a vivere la Sacra Liturgia, specialmente la celebrazione eucaristica, pregando nel noi della Chiesa, che dirige il suo sguardo non a se stessa, ma a Dio, e sentendoci parte della Chiesa vivente, di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Grazie.
Il Papa domani sarà a Loreto per visitare il Santuario Mariano. Lo ha ricordato al termine dell'udienza.
Cari fratelli e sorelle, domani mi recherò in visita al Santuario di Loreto nel 50° anniversario del celebre pellegrinaggio del Beato Papa Giovanni XXIII in quella località mariana, avvenuto una settimana prima dell'apertura del Concilio Vaticano II. Vi chiedo di unirvi alla mia preghiera nel raccomandare alla Madre di Dio i principali eventi ecclesiali che ci apprestiamo a vivere. L'anno della fede e il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Possa la Vergine Santa accompagnare la Chiesa nella sua missione di annunciare il Vangelo agli uomini e alle donne del nostro tempo.
Torniamo ora a domenica scorsa, riascoltiamo le parole pronunciate da Papa Benedetto XVI prima della recita dell'Angelus nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica presenta uno di quegli episodi della vita di Cristo che, pur essendo colti per così dire en passant, contengono un profondo significato. Si tratta del fatto che un tale, che non era dei seguaci di Gesù, aveva scacciato dei demoni nel suo nome. L'Apostolo Giovanni, giovane e zelante come era, vorrebbe impedirglielo, ma Gesù non lo permette, anzi, prende spunto da quella occasione per insegnare ai suoi discepoli che Dio può operare cose buone e persino prodigiose anche al di fuori della loro cerchia e che si può collaborare alla causa del Regno di Dio in diversi modi, anche offrendo un semplice bicchiere d'acqua ad un missionario. Sant'Agostino scrive a proposito come nella cattolica, cioè nella Chiesa, si può trovare ciò che non è cattolico, così fuori della cattolica può esservi qualcosa di cattolico. Perciò i membri della Chiesa non devono provare gelosia, ma rallegrarsi se qualcuno esterno alla comunità opera il bene nel nome di Cristo, poiché lo faccia con intenzione retta e con rispetto. Anche all'interno della Chiesa stessa può capitare a volte che si faccia fatica a valorizzare e ad apprezzare in uno spirito di profonda comunione, le cose buone compiute dalle varie realtà ecclesiali. Invece dobbiamo essere tutti e sempre capaci di apprezzarci e stimarci a vicenda, lodando il Signore per l'infinita fantasia con cui opera nella Chiesa e nel mondo. Nella liturgia odierna risuona anche l'invettiva dell'Apostolo Giacomo contro i ricchi disonesti che ripongono la loro sicurezza nelle ricchezze accumulate a forza di soprusi. Al riguardo Cesareo di Al così afferma in un suo discorso: la ricchezza non può fare del male a un uomo buono, perché la dona con misericordia, così come non può aiutare un uomo cattivo finché la conserva avidamente o la spreca nella dissipazione. Le parole dell'Apostolo Giacomo, mentre mettono in guardia dalla vana bramosia dei beni materiali, costituiscono un forte richiamo ad usarli nella prospettiva della solidarietà e del bene comune, operando sempre con equità e moralità a tutti i livelli. Cari amici, per intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché sappiamo gioire per ogni gesto e iniziativa di bene, senza invidie e gelosie, e usare saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni.
Il Papa poi ha rivolto un accorato appello per le popolazioni del Congo.
Cari fratelli e sorelle, seguo con affetto e preoccupazione le vicende della popolazione dell'est della Repubblica Democratica di Congo, oggetto in questi giorni di attenzione anche da parte di una riunione di alto livello presso le Nazioni Unite. Sono particolarmente vicino ai profughi, alle donne, ai bambini, che a causa dei persistenti scontri armati subiscono sofferenze, violenze e profondi disagi. Invoco Dio perché si trovino vie pacifiche di dialogo e di protezione di tanti innocenti, e affinché torni al più presto la pace fondata sulla giustizia e sia ripristinata la convivenza fraterna in quella popolazione così provata, come pure nell'intera regione.
Scorso Papa Benedetto XVI ha lasciato la residenza estiva di Castel Gandolfo ed è tornato in Vaticano. Sabato ha salutato una delegazione della cittadina laziale per esprimere la gratitudine per l'accoglienza ricevuta, e il venerdì, il giorno prima, nel pomeriggio, ha invece salutato i dipendenti delle ville pontificie. Riascoltiamo un passaggio del suo discorso.
Cari fratelli e sorelle, tutto passa in questo mondo. Ogni cosa che inizia, anche la più positiva, più bella, porta poi con sé inevitabilmente la propria conclusione. Così anche per il tempo sereno e tranquillo che ho trascorso qui con voi, nella bella cornice di Castel Gandolfo, dove ancora una volta ho potuto respirare un clima di famiglia e di viva cordialità. Questo nostro incontro, diventato ormai gradita consuetudine, mi dà l'opportunità di ringraziare tutti e ciascuno di voi per il generoso servizio che svolgete in questa residenza pontificia.
Noi ci fermiamo qui, la settimana del Papa torna mercoledì prossimo. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.